Fratello Giuseppe, dicevi pochi minuti fa che il diavolo è molto fedele a metterci ostacoli nel nostro cammino ogni giorno. È lì, presente. E su questo avrei una domanda, e da parte di Miriam, una nuova sorella molto dolce, che dice: Fratello Giuseppe, una domanda si è insinuata nella mia mente. Solo Dio è onnipresente e onnipotente. Come fa Satana a tentare ad essere sempre in agguato in ognuno di noi? Come fa a insinuarsi in tutti noi? Miriam.
Ma guarda, innanzitutto dico a tutti i fratelli, non risponde solo a te, risponde un po' a tanti altri. Attenzione alle insinuazioni. Il diavolo cerca sempre di insinuarsi, numero uno, nella nostra mente. Per questo dobbiamo lavare la mente, lavaggio mentale con la parola di Dio. C'è anche il lavaggio giusto. Non tutti i lavaggi del cervello sono sbagliati. C'è quello del diavolo, quello del mondo e c'è quello di Dio. Quindi quando noi memorizziamo la parola e la ripassiamo, non è che incoraggiamo sempre a farlo. Vi abbiamo dato anche un libretto di memorizzazione che l'ho scaricata dalla radio. Non è che incoraggiamo questo perché è una prassi, un rituale, una cosa religiosa. Non ci interessa niente la religione. È perché ne avete bisogno di riempirvi la mente con la parola di Gesù, ripassarla, predicarla, altrimenti il diavolo si insinua. Evidentemente, amata sorella, la tua mente era in ozio. Sicuramente la tua mente non stava pensando alla parola. Va bene, questo è il problema.
Quindi tu ci hai detto come resistere alle insinuazioni del diavolo, come vincere. La sua domanda è: ma come fa Satana a tentare ad essere sempre in agguato in ognuno di noi, visto che solo Dio è onnipotente e onnipresente? Eppure a volte sembra che Satana è sempre qui, sempre mi ostacola.
Cos'è che dice? Lei chiede se Satana è onnipresente?
No, dice Dio è onnipresente, ma come fa Satana ad essere sempre qui a tentarmi? Ogni
Il
giorno.
diavolo non è onnipresente,
No,
sia chiaro.
no, no.
Il diavolo è un angelo creato da Dio che si è ribellato e adesso è diretto al lago di fuoco. Ciao. Ci darà fastidio ancora per poco, quindi rimaniamo fedeli, fratelli. Lui è solo un povero angelo ribelle, drogato e schiavo di cosa? Schiavo della sua droga, la droga di superbia, gelosia contro Dio creatore. Lui brama di essere Dio e finalmente può essere Dio per i suoi demoni. Ok, e questo è tutto il paradiso che avrà, dimmi.
But isn't the devil able to tempt many different people at the same time?
Il diavolo è capace di tentare molte persone allo stesso tempo?
Secondo me esiste, guarda Angela, una scrittura Efesini 2:2, esiste nel mondo, nell'atmosfera, nell'aria, la Bibbia dice nell'aria, il principe dell'aria è il diavolo e secondo me c'è come un incantesimo in tutto il mondo che spinge le cose sempre verso la negatività, la
It's like he
depressione,
enchanted the
verso il
people to follow
male,
him, to follow evil.
capito?
He enchanted masses of people.
Infatti ho sentito persone dire che se uno si mette in cima a un edificio, un edificio alto, o vicino a un precipizio, la tentazione è di buttarsi. C'è la tentazione di buttarti giù. E questo viene dal diavolo, che ha questo. Perché tutto il diavolo va sempre verso il male, sempre verso gli armamenti, sempre verso le guerre, l'adulterio, pornografia, insomma è peccato, perché c'è uno spirito del diavolo nell'aria, va bene? Non è onnipresente, ma è come dire, tu vai in una casa e quella casa è incantata, quella casa ha spiriti, quella casa ha delle maledizioni che sono in tutta la casa. E cos'è il diavolo? Beh, sì e no, non di persone certamente, ma la sua maledizione è lì, allora cosa devi fare? Abbiamo insegnato a tanti fratelli. Andare stanza in stanza, lodando il Signore, e ogni stanza che vai lega il diavolo nel nome di Gesù. Vai in un'altra stanza, nel nome di Gesù lega il diavolo e i suoi spiriti. Va Ma nella prossima stanza. Nel nome di Gesù, scaccia ogni spirito cattivo, riempi con lo Spirito Santo, capito? E i diavoli se ne vanno. A meno che lì non ci abita qualcuno che i diavoli li vuole, li attira, non vuole pentirsi o fa finta di pentirsi.
Cioè,
la casa è piena di idoli, idoli religiosi, il santo di questo, il santo di quello. E cosa c'è di male con i santi? È tutto. Se tu li adori, li veneri. Perché? Stai prendendo la gloria di Dio e stai dando a un santo. È proibito nella Bibbia. Apocalisse 19, Apocalisse 22, l'angelo dice non lo fare. Che Giovanni aveva un vizio, si metteva in ginocchio per adorare l'angelo, o venerarlo se preferisce, è la stessa zuppa. E l'angelo ha detto non lo fare. Perché l'angelo è stato così? Perché c'è stato un angelo prima di lui che l'adorazione e venerazione la riceveva. Come si chiamava quell'angelo? Lucifero. Dimmi, Angela.
Allora, sì, il diavolo non è onnipotente, ma lui ha spiriti maligni sparsi dappertutto. I suoi demoni ci sono in giro.
Ma l'hai letto quella scrittura?
No. Efesini 2:2. Ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Efesini 2:2.
Capito? L'aria che adesso respiri, il diavolo è lì. Non ci fa niente se abbiamo la mente su Gesù. Ma guarda che succede nei figli del diavolo, la zizzania, quelli che fanno le guerre, quelli che amano le guerre. Su quelli fa effetto, su noi no, perché noi siamo immunizzati da Cristo. Abbiamo ricevuto il vero siero, che è il Vangelo, che è lo Spirito Santo, che è il nascere di nuovo. Ci siamo, dimmi Angela.
Sì. No,
stai più parlando?
No.
Ok, allora parlo io.
Sì, parla.
Okay. Senza litigare, no?
Va bene.
Allora, cosa che stavo dicendo? Che se tu ti penti e c'hai frutti di cambiamento, frutti, non solo pentirsi oggi significa niente. Vai in una chiesa, dibatti il petto, quattro Ave Maria, quella è una cretinata. I frutti. Tutto il Nuovo Testamento, la riprova sono i frutti. Giovanni Battista, andatevi vieni di qua, pelandroni, ha detto in Matteo 3. Portate frutti di pentimento. Venite qua, dimmi che siete figli di Abramo, e figli della nonna, e figli che il vostro papa è discendente di Pietro, eccetera. Cioè, queste storielle raccontatele un altro. Giovanni diceva, portate i frutti, che a lui non gliene fregava niente se è cattolico o protestante. Vuole vedere i frutti, diceva Giovanni Battista. Insomma, fa perdere la pazienza questa religione. Guarda, il diavolo, piuttosto che pentirsi, ha preferito distruggere tutto quello che ha potuto. Va bene? Cioè Hitler è un simbolo del diavolo, va bene, e tanti altri, ma quello è più eclatante, diciamo. Hitler, piuttosto che pentirsi, si è suicidato. Il diavolo farà la stessa fine. Piuttosto che pentirsi, preferisce suicidarsi nel lago di fuoco, che è già decretato. Uno può chiedere come fa il diavolo, infatti sua sorella cos'è che scrive, come fa Satana?
Come fa Satana a tentarci, essere sempre in agguato in ognuno di noi? Come fa a insinuarsi in tutti noi?
Guarda, andiamo alla parola e rispondiamo con le scritture, che è sempre meglio. Giacomo 1, guarda. Rispondigli sua sorella con 14 e 15.
Invece, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Giacomo 1, versi 14 e 15.
Capito la trafila com'è? Non è Dio, ma non è neanche il diavolo tante volte. Anche la nostra propria concupiscenza, dice Giacomo qui, questo è il mezzo fratello di Gesù, Giacomo, l'apostolo. Dice, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza. Cioè, cos'è concupiscenza? È un nome arcaico, una parola arcaica per dire desideri peccaminosi. Questa è la concupiscenza.
Quella viene dal diavolo?
No, qui dice che viene dalla propria.
Dalla propria concupiscenza?
Proprio desideri sbagliati.
Ma non è il diavolo che l'ha messa in
Ma
noi?
Ma non sempre. A volte c'è gente, qualcuno di noi insegna al diavolo come fare queste cose.
Oh, yeah.
Ma cosa credi
come
che
insegna?
Ma scusa, se l'unico colpevole è il diavolo, Dio manderebbe all'inferno solo lui, invece manderà anche dalla gente insieme a lui.
Sì, ma non è vero che tutto il male viene dal diavolo?
No, no.
E da dove viene?
No, viene dal cuore di quelli che non guardano Gesù, non ricevono Gesù, non seguono Gesù. Se tu vai in chiesa e ti siedi lì a scaldare panche, non è il diavolo, sei tu. Che il diavolo non ha il potere di incatenarti in una chiesa a fare niente per 50 anni, solo ripetere preghiere cretine. Va bene, guarda come ha fatto Gesù, non ha fatto così, i discepoli non ha fatto così. Diglielo a questo Papa, che quello che lui chiama Papa, il primo, Pietro, non era come lì a parlare sempre di politica come fa lui. Pietro si sottometteva anche alle correzioni di Paolo, Galati capitolo 2, Paolo l'ha rimproverato, e il primo Papa, tra virgolette, Pietro, anche l'ha ricevuto in silenzio. Lo ha accusato di ipocrisia, Paolo, a Pietro. Questo Papa, papate che non è neanche cattolico né cristiano questo. Insomma, cara Miriam, Dio ti benedica. Guarda, vorrei andare un pochettino oltre quello che tu chiedi, Miriam, perché c'ho un po' di altre pecore che devo accudire. Io vado sempre oltre, non pensare che parlo solo a te. Io voglio dire questo, che voglio parlare della razza umana, che la razza umana è specializzata in uno sport. Qual è lo sport? È lo scaricabarile, si chiama. Va bene. C'è chi dà colpa a Dio, in inglese è passing the buck.
Yeah.
Okay? C'è già sempre che mi guarda, cosa vuol dire scaricabarile? It means passing the buck.
Oh, the bucket, yeah.
Yeah, pass the bucket. Allora, è umano dare la colpa a Dio. Non dobbiamo essere umani, dobbiamo essere figli di Dio. Quando invece la colpa è del diavolo. E poi c'è chi dà la colpa al diavolo, quando invece è colpa di se stesso. Non so se mi spiego.
Sì, sì, sì.
Ok. Insomma, in un modo o nell'altro, di solito la colpa nella razza umana mondiale non deve essere mai la nostra, sempre di qualcun altro. Un capo espiatorio, non è mia colpa. No? Vai in un posto dove, un tribunale dove due stanno divorziando. Caro mio, si tirerebbero le sedie uno l'altro. Ognuno c'ha solo ragione e l'altro solo torto. Allora, gli esseri umani cercano sempre un capro espiatorio, un coniuge, un fratello, un pastore. Insomma, qualcuno da crocifiggere al proprio posto. Crocifissione non è stata solo sul Calvario. È ogni volta che accusiamo qualcuno dei nostri peccati. Andiamo a Giacomo, Angelina. Andiamo da Giacomo 4, comincia dall'inizio, vai fino al 10, per favore.
Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra?
Quindi Giacomo in questa epistola rende chiaro che non è sempre il diavolo.
Sì. Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate.
Attenzione, chiedete. Chiedete e vi sarà dato.
Domandate e non ricevete, perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri.
E quando chiediamo, attenzione che sia per la gloria di Dio. 4.
O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la Scrittura dichiari in vano che lo spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, Egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili.
Se ci chiediamo perché Dio non risponde alle nostre preghiere, perché ho pregato questa preghiera, ho pregato 10.000 rosari, eccetera, e Dio non ci risponde. Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Cerchiamo di umiliarci davanti al Signore. Cioè, l'umiltà comincia a confessare i peccati, comincia dall'amare.
Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi.
Avvicinatevi a Dio.
Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi.
Puliamo le nostre mani.
Pulite le vostre mani, o peccatori.
Purifichiamo i nostri cuori.
Purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Giacomo 4, da 1 a 10.
Insomma, qui c'è la chiave per me, per te, per noi, per chi la vuole, insomma. Ma così pochi di noi vanno da questa chiave. Quanto preferiamo, nella nostra malvagità, nella nostra superbia, di puntare il dito a qualcuno. È colpa, è divorziato perché è colpa tutto del marito, tutta della moglie. E vedere cosa pensa Dio invece. Allora, cosa ha fatto il Signore? Cosa ha fatto Dio del cielo? Un giorno la luce è scesa dal cielo. Gesù è venuto e ci ha mostrato come si fa a costruire. Cosa stiamo costruendo? Stiamo costruendo la nostra chiesa. Non soldi e mattoni e cemento, no. Stiamo costruendo la nostra chiesa eterna, la nuova Gerusalemme. E allora, com'è che si costruisce? Si costruisce con un atto di amore alla volta, un perdono alla volta. È così che usciamo, è così che si esce dalle grinfie del nemico. Ci si separa dai suoi spiriti malvagi, compresi i nostri spiriti malvagi, imparando a prenderci ciascuno le nostre proprie colpe. Prendere le colpe, accettarle, come le frustate di Gesù, come le sue sofferenze e, nel caso, anche le sofferenze di qualcun altro. Perché è così il regno dei cieli. Angela, Isaia 53, 3 al 12.
Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna.
Capito? Questo è il vero cristianesimo. Seguire questi esempi di Gesù. Profezia di Isaia 700 avanti Cristo, una perfetta fotografia del Messia Cristo. 4.
Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato.
E dissero di Gesù, e si vede che Dio non l'ha benedetto, ma lo ha maledetto per i suoi peccati. Invece era che stava trasportando i nostri peccati. Verso 7.
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Isaia 53, da 3 a 12.
Gloria a Dio. Alleluia, alleluia. Primo Pietro, Angelina, andiamo lì anche. Verso 2, devi andare al 23, c'è un'altra bella scrittura lì.
Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava,
ma si rimetteva a colui che giudica giustamente.
Primo Pietro 2, verso 23.
Rimettiamoci a Dio. Amen. Tutte le cose vanno storte, fratello. Rimettiamoci a Dio. Ci maltrattano quando meriteremmo di meglio. Rimettiamoci a Dio. Non ci capiscono? Ci ripagano male? Rimettiamoci a Dio, a colui che giudica giustamente. Bene, questo è il messaggio. Questo è il messaggio. Fratelli, per te, sorellina, anche tutti noi. Questo è il messaggio che Dio mi ha dato, quindi giudicate voi. Fatemi pregare per voi, fratelli. Signore, aiutaci a non fare scarica barile, Gesù. Aiutaci a guardarci allo specchio della Bibbia. Uno specchio che non vendono nei negozi. I negozi vendono specchi normali. Ma questo è lo specchio di Dio. Aiutaci a non guardare a quella bele vicino a noi con occhi malvagi. Perché Gesù, tu sei venuto per insegnarci con la croce e con la tua pazienza, la tua sopportazione, il tuo amore, sei venuto a insegnarci qualcosa, oh Signore, che non la manchiamo. Aiutaci a mettere quest'olio nella lana, Signore.
Amen.
Perché questa è la cosa che siamo qui ad imparare. Semplicemente ad amare. Perché è così che si impara a volare alto sopra la tempesta che a volte la tempesta è nel nostro cuore. Grazie, Signore.
Amen.